benzina sul gommone in mare aperto. Fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto.
Oh, ciao a tutti e benvenuti alla 10ª puntata del panino di Babar. Abbiamo fatto cifra tonda, a 2 cifre addirittura. Sono molto orgoglioso di questa cosa e vi ringrazio tanto per avermi seguito fino a oggi. Molti mi hanno detto che la puntata precedente è stata la migliore e questo vuol dire davvero tanto per me. Storia del cinema dell'Estremo Oriente è stato uno dei pochi corsi a scelta all'università di cui vado fiero. Quindi ringrazio il professor Dario Tomasi, detto il Gattopardo, per avermi fatto fare questo bel percorso. Ma non lasciamoci andare alla nostalgia. Come diceva Fassone ai tempi del Milan, passiamo subito alle cose formali. Parliamo subito di che cos'è un panino di Babar, per la 10ª volta. Un panino di Babar è un particolare di un'opera, che può essere un videogioco, un libro, una serie TV, un film, qualsiasi cosa vi venga in mente, che sembra fuori posto, ma in realtà rappresenta un carattere fondamentale e ne può determinare il successo o il fallimento. Oggi torniamo a parlare di videogiochi. Tenetevi forte. Quante volte abbiamo sentito nei telegiornali sedicenti giornalisti parlare di come i videogiochi istighino la violenza? Quante volte abbiamo sentito teenager americano prende un M4, va a scuola e fa una strage? E poi sentiamo, però giocava a GTA 5, giocava a Call of Duty, per forza che poi gli viene voglia di sparare alla gente. Ecco, tenete a mente questo concetto, i videogiochi generano violenza, istigano la violenza, e andiamo a parlare del panino di Babar di oggi. Oggi parliamo di qualcosa di cui molti di voi sanno già. Parliamo di Undertale, un gioco che ho giocato piuttosto colpevolmente in ritardo e che ho finito la scorsa settimana. Per chi non lo sapesse, invece, Undertale è un celebratissimo gioco di ruolo classico, realizzato in pixel art, ispirandosi ai classici della generazione 8-16-bit. Lo sviluppatore è Toby Fox, che l'ha fatto da solo e ci ha messo 3 anni a completarlo, pubblicandolo dapprima solo sul PC nel 2015. Ma che si fa in sto gioco? Beh, si fa quello che si fa in tutti gli RPG classici. Il giocatore esplora un'ambientazione lineare ma molto claustrofobica, parla con personaggi che incontra, risolve puzzle e combatte contro mostri. Tutto molto semplice. La storia è molto molto semplice, anch'essa. Appena parte il gioco viene visualizzata una cutscene che ci dà un po' di contesto e ci fa capire chi siamo all'interno del mondo di gioco. Ve la faccio brevissima. Una volta umani e mostri vivevano in pace, poi ci fu una guerra. Vinsero gli umani che confinarono i mostri nel sottosuolo. Il giocatore è appunto un umano che cade per sbaglio in un buco e si ritrova nel mondo dei mostri, sottoterra. Avrete quindi già capito l'obiettivo del gioco. L'umano deve scappare dal mondo dei mostri, che probabilmente, dato il rancore che covano, potrebbero volerlo morto solamente in quanto umano. Infatti il combattimento è centrale all'interno del gioco. È centrale sia per quanto riguarda la storia, sia per quanto riguarda le meccaniche. Undertale è strutturato come un gioco vecchio stampo, quindi alla fine di ogni area c'è un boss. Se non si combatte con il boss e non lo si sconfigge, non si procede nella storia, non si procede alla prossima area. È un classico dei videogiochi che qui si ripete, ma vedremo che c'ha un twist. Per andare avanti tenete a mente quanto è importante il combattimento, perché andiamo a vedere il panino vero e proprio di oggi, il paradosso di Undertale. Undertale è un gioco speciale e non è così superficiale come sembrerebbe a una prima occhiata. Ci basta infatti fare la conoscenza del primo mostro in assoluto, Toriel, per far cigolare un po' le nostre convinzioni. Toriel è infatti un mostro amichevole, che ci accoglie e ci porta direttamente in casa sua. È amorevole, si comporta quasi da mamma, ci prepara le torte, ci dà una camera tutta nostra e ci lascia giocare in giardino. Proprio nel giardino della casa incontriamo mostri più piccoli e ostili. Toriel ci dice che però combattere non è la nostra unica possibilità. La schermata ha la tipica configurazione dei JRPG come Pokémon, quindi con un menu e un combattimento a turni. Ma oltre alla voce combatti, ce ne sono altre due. La prima è letteralmente parlare. Si può parlare con i mostri, tentare di instaurare una connessione, conoscersi meglio, magari anche alla fine decidere di non combattere proprio. L'altra opzione si chiama pietà. Si può decidere di terminare il combattimento, fuggendo oppure semplicemente deponendo le armi, per vedere se anche l'avversario è d'accordo a non combattere. Fino a qui tutto normale, direte voi. Non è così rivoluzionario poter decidere di fuggire da una battaglia. Chi non ha mai scelto la fuga in una battaglia Pokémon, ad esempio? Il problema arriva quando sopraggiunge il nostro istinto di videogiocatori, che ci dice: non puoi mica rimanere con Toriel per sempre, il gioco va avanti, devi andare avanti, andare verso la prossima zona. E chi è che ci impedirà, sbarrandoci la porta, di andare nella prossima zona? Proprio Toriel. Toriel è il primo boss del gioco. Ed è qui il primo vero test per il videogiocatore. Perché il nostro istinto ci dice subito: vabbè, uccidi il boss e vai avanti, come hai sempre fatto in tutti questi anni di gaming. Ma un altro pensiero si fa piano piano strada nel nostro cervello. Ricordati che lei ti ha accolto e ti ha insegnato a risparmiare i nemici. Ed eccolo qui il paradosso di Undertale di cui vi parlavo prima. Anche nelle boss fight si può semplicemente deporre le armi. Si può fare l'esatto contrario di quello che anni di gaming ci hanno insegnato a fare istintivamente, senza pensarci. La nostra forma mentis è sempre stata: oh, c'è una boss fight, uccidiamo il boss. Undertale invece ci esorta ad ascoltare quella vocina che sta in fondo al nostro cervello e che ci fa delle domande scomode, tipo: chi è il boss? Perché mi sta ostacolando? Sono proprio sicuro sicuro che meriti di essere ucciso. Risparmiare Toriel alla fin fine non è poi così difficile, diciamoci la verità. Empatizzare con lei è semplice perché sappiamo che anche lei in fondo non vuole farci davvero del male, ci ha trattato così bene fino a un attimo fa. Lei prova a fermarci in fondo solo perché si preoccupa per la nostra incolumità nel vero sottosuolo, dove stanno i veri mostri. Non vi preoccupate per gli spoiler, siccome Undertale è un'esperienza che voglio che viviate in prima persona, non vi parlerò dei boss successivi. Sappiate solo che la situazione è molto più complessa, perché essi vengono sempre rappresentati come macchine di morte inarrestabili che vanno a caccia di umani, quindi è molto più difficile scegliere di risparmiarli. Tanto più se si pensa che Undertale utilizza il concetto classico di esperienza, quella che si accumula attraverso l'uccisione dei mostri nei combattimenti. Si può quindi salire di livello e di conseguenza aumentare attacco e punti vita solo se si uccidono i mostri. Anche questa semplice meccanica alimenta quello che è il paradosso di Undertale di cui parlavamo prima. Andando avanti nel gioco, è sempre più difficile risparmiare i nemici per due motivi principali. Il primo: non si presentano prima del combattimento, come ha fatto Toriel, non li conosciamo prima. Quindi non sappiamo se meritino o meno di essere risparmiati, non sappiamo se siano davvero buoni o davvero cattivi. In secondo luogo, non uccidendo nessuno, non saliremo mai di livello. Però con l'andare della storia i nemici sono sempre più forti e quindi rischiano di ucciderci prima che noi riusciamo a convincerli a non combattere. Il vero tesoro però sta proprio nel riuscire a evitare il conflitto. Ogni volta che eviteremo un conflitto avremo occasione di conoscere meglio il boss di turno e magari incontrarlo in altre circostanze dove non è altrettanto ostile, parlarci e persino diventare amici. Diventare amici significa instaurare una connessione emotiva, significa avere empatia per l'altro, comprendere le ragioni delle sue azioni. Magari molti nemici non sono davvero cattivi, ma lo fanno perché si portano dietro un carico di dolore di cui noi non sapevamo nemmeno l'esistenza. Alla fine, anche nella realtà nostra, si diventa macchine di morte non sempre solo perché si è cattivi, anzi. Undertale ci insegna che se si riesce a instaurare un rapporto, a avere una connessione con l'altra persona, ci si può guarire a vicenda e di conseguenza la violenza non ha più nessun posto, non c'è più alcun bisogno della violenza. Undertale è quindi un gioco che ci spinge ad andare contro i nostri istinti primordiali, i nostri istinti di videogiocatori, trovare un'altra strada per procedere nell'avventura. Come nella vita reale, siamo continuamente tentati di usare la forza, perché molte volte è la via più semplice, quella che richiede meno intelletto, meno pensieri. Ma se riusciamo a resistere a questa tentazione, possiamo arricchire la nostra vita. I personaggi creati da Toby Fox sono solo degli ammassi di pixel, ma ci danno un grande insegnamento. Mai giudicare un libro dalla copertina. Mai giudicare una persona solo per i suoi atteggiamenti esterni. Probabilmente c'è molto di più che vale la pena di essere scoperto. Vale la pena di scartare questa scatola che è la nostra testa e guardare all'interno, per scoprire che c'è sempre qualcosa di bello all'interno. Specialmente in un'epoca come la nostra, in cui l'apparenza è tutto, l'ostentazione, in cui siamo capaci di odiare qualcuno senza mai avergli nemmeno rivolto la parola, dovremmo prendere esempio da questi personaggi, da questa via alternativa che Undertale ci propone. Non esistono persone cattive di per sé. Quello che esiste, purtroppo, è chi le etichetta come cattive senza conoscerle, spingendole alla fin fine a esserlo sul serio. E siamo arrivati alla fine di questa decima e attenzione ultima puntata del panino di Babar. Confesso che questa analisi non è tutta farina del mio sacco. Ringrazio Johnny Appleshy che su un suo blog ha scritto un articolo dal quale ho preso alcune delle idee. Vi consiglio comunque di giocarlo da voi, Undertale, perché è un'esperienza insolita. Ovviamente potete benissimo uccidere tutti, io ho fatto così almeno all'inizio. Sì. Prima ho detto che questa è l'ultima puntata del panino di Babar. Mi prendo una pausetta. Potrebbe arrivare una seconda stagione, potrebbe non arrivare. Potrei tornare con un format differente, potrei non tornare proprio. Vedremo. Diamo tempo al tempo. C'è una cosa che voglio fare subito però, ed è ringraziarvi per l'affetto, gli spunti, le bacchettate sulle nocche e tutto il resto. Vi ringrazio soprattutto per avermi concesso qualche minuto del vostro tempo ogni settimana, da 10 settimane a questa parte. Non esiste davvero regalo più grande per me.
Oddio, se qualcuno vuole darmi dei soldi, bene, contattare in privato per IBAN e PayPal.
A parte le stronzate, vi ringrazio ancora una volta, davvero, dal profondo del mio cuore. Siete tutti qui dentro. Vi amo. Ci sentiamo prossimamente. Sul gommone in mare aperto, fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto.